Chissà cos'è stato più impressionante, se il passaggio dalla normalità alla luce dell'apparizione dell'angelo Gabriele o il passaggio dalla luce dell'apparizione dell'angelo Gabriele alla normalità. Questa irruzione dentro la vita della Vergine Maria, le parole dell'angelo, enormi, enormi. La resa incondizionata della Vergine Maria a quelle parole, la sua consegna. E tutto che torna nella casa di Nazareth, come prima dell'apparizione, apparentemente. Il brano che la liturgia di questa festa ci consegna è ciò che segue a questo incontro con l'angelo, a questo ritorno alla normalità. Apparentemente, perché ormai tutto è nuovo da quando il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria. Qual è il primo atteggiamento che la Vergine ha dopo la partenza dell'angelo? Non sono ragionamenti, pensieri, considerazioni, valutazioni umane. Non è un ragionarsi addosso, come spesso capita a noi di fare. Spesso, Signore, perdonami, lo faccio, lo so, soffocando le intuizioni di Dio con i nostri ragionamenti, con i miei ragionamenti, con quello che noi chiamiamo buon senso. Quanto poco buon senso nelle visioni di Don Orione, che vedeva questo luogo molto prima che ci fosse una sola pietra di questo luogo. La Vergine non si perde dentro pensieri che non l'avrebbero portata da nessuna parte. Forse, se non fosse che lei è l'Immacolata, a noi sarebbe capitato di precipitare dentro il dubbio, la non comprensione, come potevi stare di fronte a quelle parole enormi. Lei invece è veloce, la Vergine è sempre così. È rapidissima la Vergine, perché è semplice, perché non interpone spazi, tempi, ma riconduce sempre e tutto e subito a quel suo eccomi, che ormai la contiene tutta, che ormai è chiave di lettura di tutto ciò che lei vive, lo sarà sempre. Anche quando questa chiave di lettura sarà difficile da usare, come sotto la croce, ma unica possibilità per dischiudere il mistero di quel dolore. Per cui lei cosa fa? Si muove in fretta, a fretta la Vergine, subito dopo la partenza dell'angelo, a fretta di andare da Elisabetta. Noi che non capiamo quasi nulla, a noi verrebbe da dire va a verificare la parola dell'angelo. In realtà è all'opposto. Lei va in fretta perché non vuole verifiche della parola dell'angelo. Perché se lei avesse voluto delle verifiche, le bastava attendere il suo corpo di donna le avrebbe detto di essere gravida. Bastava aspettare qualche tempo, avere un qualche elemento in più per intraprendere quel viaggio verso le montagne di Giuda. Lei non vuole aspettare perché non ha bisogno di conferme, perché sa che quella parola è vera in lei come è vera in Elisabetta, e per questo può pensare, come i padri ci invitano a riflettere, al servizio per Elisabetta. Ma è un servizio che è dentro la certezza di fede della verità della parola dell'angelo. Ed è così che lei se ne va verso i monti di Giuda. È il primo viaggio che il Verbo fatto carne fa in direzione di Gerusalemme, e sappiamo come Luca ci racconta tutto il suo Vangelo descrivendo il viaggio di Gesù a Gerusalemme. Come attratto, come a calamita, fin dal grembo della Vergine, il Verbo fatto carne anela a Gerusalemme, il luogo del compimento della sua missione. E lei che se ne va così, come il più bello degli ostensori del mondo, di sempre, il corpo gravido della Vergine Maria, che contiene il corpo di Gesù, il Verbo fatto carne in lei, il grembo gravido di Maria, ostensorio perfetto del corpo di Cristo. Tanto che fai fatica a capire, ma chi è che porta e chi è portato in questo viaggio? Un viaggio che il Verbo Eterno ha intrapreso dal cuore della Santissima Trinità, prendendo la nostra carne, viaggio di obbedienza, di docilità alla volontà del Padre, che ha incontrato la docilità della Vergine e che comincia questo suo cammino in mezzo a noi esattamente dentro il grembo della Vergine. È la Vergine che è portata dall'obbedienza del Figlio. È il Figlio, Verbo fatto carne, che si lascia portare dal corpo immacolato della Vergine Maria. E quando la sua voce, con il suo saluto, entra dentro Elisabetta, Giovanni il Battista, che è espertissimo in profezia, non c'è un solo pensiero, un solo battito del cuore del Battista, un solo respiro che non sia profezia del Verbo fatto carne, subito lo riconosce e avverte la madre Elisabetta danzando dentro il corpo di Elisabetta, come Davide davanti all'arca, ci dicono i padri. Ed Elisabetta si accorge che il bambino profeta Giovanni il Battista, che porta nel grembo, le sta annunciando che di fronte a lei c'è la madre del suo Signore, la madre di Dio, la madre di Dio. E non può Elisabetta non essere portata dalla profezia del figlio che tiene in grembo. Anche qui, ma chi è portato e chi porta? Ma forse questo mistero c'è nel grembo di ogni donna che porta un figlio. Giovanni il Battista porta la profezia della madre Elisabetta. Elisabetta ha accolto il dono della promessa realizzata. E in questo mistero di incontri, dove dentro i gesti semplici del visitare, del mettersi a servizio, dell'ascoltare, del gioire, dell'attendere un figlio, cosa c'è di più umano di questo e di più divino di questo, anche se ce ne dimentichiamo? Dentro tutto questo mistero umanissimo si compie la sua presenza in mezzo a noi, in questo mistero di docilità che avvolge tutti la Vergine Maria, ancor prima il Figlio obbediente alla volontà del Padre, la Vergine Maria, Elisabetta, il profeta Giovanni Battista. Tutti docili dentro questo piano divino. Che vogliamo fare noi invece? Non lo so, Signore, vedi un po' come siamo resistenti, carichi di buonsenso inutile, senza visione, senza profezia, persi dentro i nostri ragionamenti, chiusi dentro le nostre paure, di cui dovremmo vergognarci. Guarda come abbiamo paura dei poveri. Come abbiamo paura dei poveri. Persi dentro il nostro voler possedere per poi trovarci schiavi di ciò che possediamo. E ci impressiona la bellezza di questa semplicità della Vergine Maria, che tutto colloca sempre, subito e solo nel suo eccomi dato a Dio attraverso l'angelo, nella scelta di un disegno che la contiene e dentro il quale lei trova sempre e subito il senso di ciò che vive. E noi abbiamo come una nostalgia infinita di questa semplicità, di questa bellezza, di questa docilità. E sai cosa bisognerebbe fare? La cosa più impegnativa, che è il cuore dell'ascesi cristiana, arrenderci a Dio, questo dovremmo fare, al suo spirito, alla sua azione in noi. Perché ci impressiona la follia dei santi, la tua follia, Don Orione? Perché ci impressiona? Per la bellezza, per come profuma di Dio, per come ci attrae. E noi vorremmo perdere tante delle nostre complicazioni che ci rendono schiavi per poter accogliere questa bellezza, questa semplicità, questa follia di chi sceglie di fidarsi di Dio fino in fondo, di chi sceglie di muoversi di corsa, in fretta, per fede, nella certezza che la parola sua è vera in noi. È così che stiamo ai piedi della Vergine, come il contadino benedetto dell'apparizione, ad implorare la sua intercessione, certo, ma anche a voler imparare da lei questa docilità, perché lo Spirito possa essere libero di portare a compimento in noi i misteri del Figlio Gesù, tutti i misteri, in quel percorso di conformazione al Figlio che è il senso vero della vita cristiana. Chiediamo l'intercessione della Nostra Signora della Guardia, la sua guardia potente per noi, ci sostenga anche nel nostro voler imparare da lei ad essere discepoli del Figlio, insegnandoci la sua docilità.